Santo Spirito, manda la vita dal cielo, un raggio della tua luce, vieni il padre dei poveri, vieni il datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, fila ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sfiato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Manda il tuo santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Della parola di Dio nella nostra vita, nella vita di ogni credente. Sappiamo che la parola di Dio, grazie a Dio, è stata riscoperta in maniera significativa con il Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, e poi un cammino progressivo ha cambiato la liturgia, che è stata arricchita, diremo, sostanzialmente di quasi tutta la Sacra Scrittura, fino ad averla indicata effettivamente come il pane della nostra vita. C'è un documento di Giovanni Paolo II dedicato alle chiese orientali, Orientale Lumen, il quale dice che il credente senza la parola di Dio è come morto, che la parola di Dio è necessaria al nostro nutrimento, alla nostra salvezza. Qualcuno di noi che partecipa all'Eucaristia quotidiana si ricorderà che la settimana scorsa e l'altra c'è stato il profeta Amos che ci ha accompagnato. E tra le maledizioni, ricordiamo che le maledizioni di Dio sono sempre stimolazioni, perché torniamo lì, perché Dio non maledice nessuno, mette in evidenza che ci sarà a un certo punto una fame nell'umanità, ma non fame di pane e non sete di acqua, ma fame di mangiare la parola di Dio. Andranno a cercarla ovunque, ma non lo troveranno. Difatti l'uomo senza la parola di Dio è veramente la creatura più povera di questa terra. Però può accadere che la parola di Dio è a nostra disposizione, l'abbiamo a disposizione, ma non siamo sufficientemente intelligenti e scaltri per andare ad attingere questa parola, oppure ci mettiamo in un ascolto superficiale della parola di Dio, o dedichiamo poco tempo alla parola di Dio. Sarebbe interessante, io l'ho detto in qualche omelia, chiederci se ci fosse detto che nel giro di pochi minuti dobbiamo lasciare questo luogo, non possiamo più tornare, quindi dobbiamo portare con noi le cose più intime e più necessarie, quindi in poco tempo dobbiamo decidere che cosa portare via nel nostro zaino, nella nostra valigia, che cosa metteremo dentro. E sarebbe interessante vedere se alla fine, in questo bagaglio così essenziale della nostra vita, abbiamo pensato di metterci la Bibbia, la parola di Dio. Non so quanti fra di noi avrebbero questa attenzione, perché senza parola di Dio non possiamo vivere, siamo come per
è il dono più grande,
è il dono più grande. C'è una bellissima espressione di Sant'Agostino a pagina 67 del Sussidio, che voi avrete certamente letto. Sant'Agostino dice che quando l'uomo inizia a leggere le divine scritture, Dio torna a passeggiare con lui nel paradiso terrestre. Oltretutto Dio parla. Se noi apriamo il libro della Genesi, le prime parole che ci vengono dette è un Dio che parla, Dio che dice, e dicendo egli dona se stesso, mette in evidenza la rivelazione. Il figlio di Dio è la parola, il verbo, il logos, e la parola si è fatta carne, ed egli è venuto veramente per annunciarci tutti i segreti del regno, perché diventino vita per la nostra vita. È talmente importante questa parola che Gesù ha dedicato tutta la sua vita all'annuncio della parola e ha dedicato anche una narrazione, che è quella che troviamo a pagina 68, Matteo capitolo 13, versetto 1 seguenti, per dire quanto è importante la parola di Dio, la paragona anche, la paragona a un seme. Anzi, potremmo dire che la parola di Dio è seminatore, seme e terra, come avrete sentito anche leggendo il sussidio, perché è lui che annuncia la parola, lui è la parola e lui è anche il primo a far germogliare la parola. Però chiede anche a noi di diventare una terra feconda che accoglie questa parola e la fa germogliare nella propria vita. Leggiamo il testo. Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e la porsi a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole. La scena è evidente. Gesù uscì, siede e arriva al mare. Si raccoglie tanta gente, sale su una barca e là comincia a proclamare. Sembra di vedere un'assemblea domenicale e questa barca, rivolta verso la gente, verso la riva, è come un grande pulpito dal quale viene proclamata la parola. Ed è lui che la proclama, è lui che la dice, quindi con la pienezza della sua autorità. E che cosa dice? Ecco il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in un luogo sassoso dove non c'era molta terra, subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma spuntato il sole restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi intenda. Poi c'è un salto di alcuni versetti e riprende lui stesso che dà la spiegazione della parabola che ha pronunciato. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito la coglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sulla terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce ora il 100, ora il 60, ora il 30. Bene, mi pare che di per sé la parabola, il racconto, la spiegazione è eloquente di sua natura, è abbastanza chiaro. Forse qualcuno rimarrà un po' meravigliato dal comportamento di questo seminatore. Qualcuno di voi, non so se sia contadino, di solito il contadino prima prepara la terra, sceglie la terra e la prepara. Poi quando l'ha preparata, e prepararla significa dissodarla e ararla, mette il seme e lo mette con molta cura perché non vada sprecato il seme. E qua sembra che ci sia una grande distrazione da parte del seminatore, perché prima semina ovunque e c'è una grande dispersione del seme. Ora, al tempo di Gesù le usanze agricole erano molto diverse dalle nostre, perché prima si seminava e poi si arava, in maniera che arando entrasse il seme e quindi il seme cadeva un pochino dappertutto. Però diventa significativo questo modo di comportarsi, perché ha un'efficacia molto forte per parlare a noi oggi, perché questo terreno o fecondo o sassoso o strada siamo noi, e colui che semina il seme è estremamente abbondante. Sembra quasi che non si curi che questo seme, che è la sua parola, possa andare sprecato, e non fa distinzione di terreni. Tutti i terreni, per la sua prospettiva, sono degni di ricevere il seme. Sta al terreno saper accogliere il seme o impedire che venga portato via. E già questa è una lieta notizia, perché se il Signore dovesse guardare soltanto ai terreni già pronti e fecondi per accogliere dopo la sua parola, chi sarebbe pronto per ricevere questo dono? Pochissimi, pochissimi. E invece guarda tutti. Ecco, semmai però viene a chiederci che intelligenza abbiamo nel momento in cui ci rendiamo conto che abbiamo ricevuto questa parola. Perché la parola va subito immediatamente curata. Allora, se cade sulla strada e vengono gli uccelli che la portano via, dovrebbe difendere questo seme. E dice chiaramente, no, è il maligno che viene a portare via. nel senso che uno è pronto, e questo maligno non pensiamo chissà mai a quale immagine, parla proprio dall'incostanza, dall'immediatezza. Ci si entusiasma, proviamo a pensare quante volte, anche noi tutti, io per primo, anche durante qualche liturgia domenicale, veniamo fuori pieni di esultanza, ci sembra di aver capito tutto, ma poi basta una piccolissima situazione per dimenticare quello che abbiamo ricevuto e per tornare alle nostre abitudini inconsuete di tutti i giorni, quindi alla nostra struttura ancora molto dura, no? Di cuore, incapace di sentire, incapace di vivere, incapace di amare. Gli entusiasmi non servono a niente. Ecco, sono come i fuochi di paglia. Il fuoco di paglia subito fa un grande calore e una grande luce, ma quanto dura? Dura pochissimo. Il papà di Roberto di Molesme, che è stato riformatore della regola benedettina, il primo riformatore, saranno in tre, per giungere alla riforma cistercense, il papà di Roberto di Molesma diceva: brucia, ma brucia con intensità, continuità, non essere come il fuoco di paglia, ma sia come la brace che arde sotto la cenere. Sembra che non ci sia il fuoco, ma quanto dura quel fuoco? Se una volta penso che i nostri la mettevano la cenere la sera, le braci la coprivano, al mattino si tirava via la cenere, la brace era ancora lì che bruciava. L'ordine
adesso
sembra che non ci sia un fuoco, invece è capace di cuocere, perché si cuoceva la roba sotto la cenere e ha una sua continuità. Un fuoco di paglia invece ti dà subito questo momento, e noi siamo spesso vulnerabili da questi fuochi di paglia, no? Viviamo gli entusiasmi, adesso non voglio entrare, ma oggi poi stiamo vivendo proprio i momenti delle emotività, si vive soltanto per grandi emotività, ma l'incapacità di vivere la perseveranza, la continuità. Ecco, allora invece bisogna essere capaci di costanza, di costanza. Ci sono persone che sembrano lontane, pensate, tutta la vita mai ascoltato la parola di Dio, poi arriva un momento particolare, particolarmente significativo della loro esistenza, e basta un versetto del Vangelo per cambiare la loro esistenza. Noi che conosciamo tutta l'abbondanza della parola di Dio, facciamo così fatica invece ad aderire a questa parola. E siamo i primi ad aver paura. E questa quindi è la strada. Poi c'è il terreno sassoso, in cui la parola germoglia, ma germoglia immediatamente. Perché? Perché il terreno è poco profondo, quindi sembra che, però brucia subito, l'immediatezza, non c'è la costanza, anche qui non c'è la perseveranza, c'è il momento dell'immediatezza, se volete. E difatti lo dice quello seminato nel terreno sassoso: è l'uomo che ascolta la parola e subito la accoglie con gioia, ma non ha radice in sé costante, sicché per raggiungere una tribolazione e persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato quando viene messo alla prova. E anche qua proviamo a pensare quante persone tra di noi, forse siamo tutti vulnerabili da questo punto di vista, arriva un momento di grave difficoltà nella nostra vita, va in crisi la fede. Anche cos'è servita la nostra fede, il nutrimento della nostra fede, se non ci è servita per essere pronti a avere una risposta in quel momento di oscurità particolare? Quanti cristiani che vengono a messa la domenica, arriva un lutto particolarmente difficile, comprendiamo tutti, e uno comincia a dire: perché? Perché Dio mi ha dato questa cosa? Ecco, la domanda può venire, però dovrebbe aver capito che Dio non dà questo, che Dio non mette a prova in queste condizioni, che non è Dio che ci dà queste prove. E guai quando sono i cristiani che confermano altri dicendo questi, che non diciamo come Giobbe, vero? Se da Dio accogliamo il bene, perché non dovremmo accogliere il male? Non dobbiamo accogliere, perché il male non viene da Dio. Antico Testamento, se l'Antico Testamento avesse dato la risposta a tutte le domande, non sarebbe venuto Gesù Cristo. Quindi la scrittura si spiega con la scrittura, ed è Gesù il rivelatore della scrittura. Dobbiamo dire che tanti cristiani ascoltano la parola ma sono come sordi, non permettono a quella parola di trasfigurare, di avere le risposte importanti nei momenti più significativi della loro vita, anzi rispondono con dei luoghi comuni che smentiscono quello che Gesù ha detto, e sono da allontanare assolutamente, perché sono quelli che fanno deviare gli altri dalla fede. Guai quando diciamo cose che non sono confermate da quello che Gesù ha detto, da quello che Gesù ha fatto. Se l'Antico Testamento, che dice tante cose, fosse sufficiente a se stesso, non ci sarebbe stato bisogno della rivelazione di Gesù Cristo. Quindi non possiamo dare delle risposte che siano ancora incomplete. La risposta completa è il Signore Gesù. E vi ricordate Gesù che cosa dice? Voi date cose cattive. Anzi, voi che siete cattivi siete capaci di dare cose buone. Il Padre vostro che è buono darà solo cose buone ai propri figli, non cose cattive. E San Francesco d'Assisi, Dio che dice che Dio è il bene, tutto il bene e solo bene. Ecco, a volte io rabbrividisco quando sento alcune affermazioni fatte dai credenti, a volte anche da appartenenti del clero o della gerarchia. Diventa ancora più tremendo perché vuol dire che i servitori della parola non si sono messi in ascolto della parola. È tremendo questo, eh? È tremendo. E poi c'è l'ultimo, quello seminato tra le spine, è colui che ascolta la parola ma la preoccupazione del mondo, l'inganno della ricchezza, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Perché può essere soltanto rubata dal maligno, soltanto portata via per l'incostanza, l'indifferenza, ma ci può essere l'attaccamento del cuore ad altre false ricchezze che impediscono di accogliere la parola di Dio come l'unica vera ricchezza. Torno all'immagine di prima, io credo, non voi, voi siete bravi, ma qualcuno se deve fare lo zaino, perché deve partire immediatamente, forse prende i valori, i suoi valori che gli possono servire, i soldi, i gioielli magari, ma magari va in un posto in cui quei soldi lì non può spendere perché non valgono niente, ecco, difficilmente porterebbe via la parola di Dio. Per secoli adesso c'è qualche movimento nella Chiesa che lo fa, anche il movimento neocatecumenale, ma per secoli, soprattutto nella Chiesa orientale. Se noi andiamo nelle chiese orientali, entriamo in chiesa, tutte le chiese orientali, quindi anche quelle cattoliche orientali, dietro l'iconostasi c'è l'altare. Sull'altare c'è il crocifisso, un po' di specie eucaristica consacrata e il libro dei Vangeli, sempre insieme, Eucaristia e Vangeli. Una volta nel tabernacolo, insieme con l'Eucaristia, si metteva la Bibbia, il Vangelo, nel tabernacolo, che è luogo che custodisce la realtà più preziosa. Anche noi siamo chiamati a riconoscere che la parola di Dio è veramente la realtà più preziosa della nostra vita, come dice il Nuovo Testamento, la parola di Dio che è capace di cambiare la nostra vita, di salvare la nostra vita, se la accogliamo e se la radichiamo. Quindi ci possono essere delle false ricchezze che portano via. Finalmente c'è il terreno buono che è pronto ad accogliere, ascoltare, comprendere e a mettere in pratica, ecco, perché la parola di Dio non deve essere soltanto capita, deve essere vissuta. E qui fa un riferimento alla spiga, sono spighe che producono il 100%, alcune il 60%, del 30%, ma l'importante è che uno porti frutto. Sarebbe interessante allora veramente chiederci quanto è preziosa per noi questa parola, quanto è importante per noi questa parola, quanto lasciamo che questa parola trasformi la nostra vita, abiti il nostro cuore. La parola è Dio, eh? La parola è il Logos, è il Verbo, la parola è Cristo, la parola è viva, non è una parola come quella che stiamo pronunciando noi. La parola di Dio è efficace, viva, la lettera degli Ebrei dice come una lama a doppio taglio, capace di penetrare tutte le giunture, cioè di mettere in evidenza quello che c'è nel profondo del nostro cuore, quindi guarisce, risana, taglia, pota, fa germogliare di nuovo. Riprendiamo l'immagine di Sant'Agostino, è Dio che ci parla e vuole che diventiamo suoi ascoltatori. È il Logos, è il Verbo, è la parola che si è fatta carne, che chiede di dimorare in noi. Vi ricordate che Gesù usa questo termine? Se le mie parole rimangono in voi, la mia parola rimane in voi, e gli ci darà la vita piena, la gioia piena, la libertà piena. È un comunicare vita a vita con Cristo, questa parola, la parola è Cristo. Il motivo per cui anche durante la liturgia noi abbiamo delle situazioni molto diverse tra la parola dell'Antico Testamento, di cui ho già detto qualcosa, o del Nuovo Testamento, e la parola del Vangelo. La parola dell'Antico Testamento, del Nuovo, noi la accogliamo seduti, ma la parola del Vangelo ci alziamo in piedi. La liturgia prevede anche se queste affermazioni sono state fatte 40-50 anni fa, è ancora molto cammino da fare, ma almeno nelle solennità maggiori lo facciamo, che siano due libri distinti tra la parola dell'Antico Testamento, il Nuovo e i Vangeli. Nelle solennità voi vedete che c'è un libro un po' particolare, che è mio personale, viene dalla Grecia, quell'evangeliario molto bello, prezioso, Perché 21? Per dire che come i vasi sacri che contengono le specie eucaristiche, quel libro ha una copertina preziosa, per dire che quello che è contenuto dentro è molto prezioso. Ci alziamo in piedi, lo veneriamo, lo incensiamo. Non incensiamo la Bibbia, non incensiamo l'Antico Testamento, non incensiamo il Nuovo Testamento, incensiamo solo i Vangeli. Nessun libro ha la dignità di essere deposto sull'altare. Il libro dei Vangeli viene deposto sugli altari. Nessun libro viene baciato della Bibbia. Il libro dei Vangeli viene baciato. E addirittura quando noi lo portiamo in processione per la proclamazione, tutti in piedi, l'incenso precede, le luci, venerazione massima. È Cristo. È Cristo. Quindi è una parola viva, senza la quale non possiamo vivere. E la preziosità che noi manifestiamo attraverso i segni esteriori dice la preziosità per il nostro cuore, per la nostra vita. C'è Madeleine de Prez, che è stata una grande testimone dei nostri tempi, morta negli anni 60, francese, una donna straordinaria, veramente un profeta dei nostri tempi. Lei aveva un'assiduità continua col Vangelo. Se prendiamo in mano il suo Vangelo, è impressionante, tutto sottolineato, con tutte le annotazioni, tutte scritte, perché continuava a leggerlo, rileggerlo, meditarlo, farlo suo, imparava a memoria. Il Vangelo era... Io è da tanti anni che predico gli esercizi ai religiosi e alle religiose, anche ai monaci e alle monache, anche ai preti, e quest'anno tornerò a predicare i preti di Verona, mi è stato chiesto di nuovo, e dico a loro e a me, tante volte lo dico anche a voi, proviamo a pensare quanti libri di pietà ci sono che girano, soprattutto nel mondo religioso. Tanti libri di pietà, io uso questo termine, che fanno pietà. E quanti invece di noi tengono in mano il Vangelo e lo tengono come primo libro assoluto, che è la parola di Gesù che vi parla. La Bibbia ce l'abbiamo tutti nelle case, ma forse è il libro meno letto, non più letto. Il Vangelo ascoltiamo, ma non ci dedichiamo a tutto questo. Kierkegaard diceva che bisognerebbe leggere la scrittura, in particolare il Vangelo, come il fidanzato legge la lettera della sua fidanzata, della persona amata, poiché essa è scritta per me, la parola più grande dell'amore di Dio per l'umanità. Qui quel Vangelo lì è prezioso, è importante, è vivo e mi fa vivere, e senza questa parola io non posso vivere, è importantissimo. Grazie.
Mi permetti una piccolissima parola? Mi è capitato in Brasile questo, quando hanno portato dentro il Vangelo, no? Hanno fatto sacerdote alcuni dell'amore, alcuni degli angeli dell'amore misericordioso, ben che stanno boato, e sul serio ho mai sentito una cosa così. E sono rimasto lì per vedere cosa c'era. Sono venuto dentro delle ragazzine, no, che ballando portavano il Vangelo, ma la chiesa piena ha fatto venire la pelle d'oca, cioè perché si è toccato con mano, no, quanto i fedeli veramente, cioè il peso che davano al Vangelo, che qui da noi non ho mai notato una cosa così.
Durante la liturgia di ordinazione dei vescovi, non so se voi avete mai visto, c'è un rito molto significativo che secondo me adesso non viene rappresentato bene, perché viene preso il libro dei Vangeli così, e viene messo sopra il capo dell'ordinando, il vescovo. Di per sé non andrebbe sopra così, andrebbe sopra così. Cosa va sopra qua? Ai buoi cosa ci va? Il giogo. E Gesù dice: il mio giogo è dolce, il mio carico leggero e soave. Cioè la parola che grava sulla nostra vita non per appesantirla, ma per liberarla. È un giogo che libera. Quindi il Vangelo. Cardinal Martini, prima di essere cardinale, quando l'ha fatto vescovo, arcivescovo di Milano, che aveva un timore tremendo di entrare, voleva avere una sicurezza con sé. Se voi guardate le fotografie, ha un libro dei Vangeli lo tiene in mano dall'inizio fino alla fine. Tutto il suo ingresso, eccetera, lui aveva il libro dei Vangeli in mano.
E quei scritti dal Cardinal Martini, dico i Vangeli, che oltre al Vangelo,
dei commenti,
gli è ancora più bello quei scritti da Papa Paolo. Perché quelli più semplici da interpretare, e più, con due parole, è più semplice nel scrivere le spiegazioni.
Certo, avevo in mente un'altra cosa, vediamo se mi viene in mente. Stavo dicendo una cosa. Ah sì, torno a un'espressione di Madeleine de Prez. Diceva Madeleine de Prez che il Vangelo non serve per essere messo in una valigetta. Il Vangelo deve essere portato nel cuore, nella vita, deve diventare la nostra vita. Ecco, questa è una parola che ha tutta questa forza perché possa arricchire. Torno a quello che dicevo all'inizio, poi magari possiamo vedere le domande per la riflessione. C'è anche un bellissimo commento di Madre Speranza, poi c'è anche una pagina di contemplazione. Torno a quello che si diceva all'inizio: è bello sapere che questa parola Dio è pronto a sprecarla per noi, nel senso che è abbondante nella libertà nella nostra vita, nella speranza che noi la accogliamo, diventiamo questo terreno ubertoso, pronto, forte. Quindi anche se ci sono tanti sassi nel nostro cuore, anche se a volte siamo come l'asfalto, non come la strada, in cui sembra che il seme non possa, non preoccupiamoci, perché possiamo essere trasformati, basta un attimo per diventare terra feconda nel momento in cui cediamo alla grazia di Dio, perché è Lui che è capace di trasformare la nostra terra, se no non getterebbe questo seme. Certo, siamo tutti terreno da dissodare, siamo tutti terreno da dissodare. Certo ci viene chiesto di essere, di lasciarci trasformare, questo sì. A pagina 76 e a pagina 77 ci sono alcune domande che possono essere così frutto di un ripensamento personale anche di gruppo. La prima: Gesù semina ovunque la sua parola, le difficoltà non affievoliscono la sua fiducia in noi, ma esprimono la sua speranza e la sua passione per il Padre. Guardate, il fatto che egli getti ovunque questo seme vuol dire che ha speranza, crede che noi possiamo cambiare, possiamo diventare un terreno diverso. Sarebbe triste deludere le speranze di Dio. In quanto ho interiorizzato di questa passione di Gesù per la diffusione del regno nell'ordine dei desideri, quale posto occupa? Sperimento la forza della parola che mi chiama, crea in me comunione, mi manda perché possa donare agli altri ciò che ho ricevuto. Ecco, non so se avete partecipato a una messa celebrata da me domenica scorsa, in una omelia, non in tutte, ho detto questo, che nessuno si sogni di pensare di essere soltanto fruitore dei doni di Dio. Che nessuno si sogni di essere questo. I doni di Dio diventano una ricchezza di cui diventiamo immediatamente responsabili per annunciarla con la nostra povertà a tutti. Quindi non solo fruitori, ma annunciatori di questa parola. Il Vangelo stesso di oggi ci chiede di essere i narratori della tenerezza di Dio, buon samaritano per tutta l'umanità, perché tutti possono credere alla tenerezza e alla misericordia di Dio. Dobbiamo essere capaci di donare agli altri ciò che abbiamo ricevuto. Qui dice, fa anche una domanda: quale metodo ho trovato per pormi in ascolto della parola, conservarla nel cuore, farla penetrare nella mia esistenza? L'esempio di Maria mi potrebbe illuminare, Maria di Nazareth, è chiaro. Domenica prossima avremo come Vangelo, sapete come abbiamo, Marta e Maria. Un Vangelo che tante volte è stato spiegato, ma malissimo. Forse noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, l'altro anno, l'ho fatto con qualche donato. Ecco, e mettersi in ascolto di una parola che trasforma la nostra vita e si fa servizio. Quale metodo abbiamo? Ricordo, tutti ci lamentiamo che non abbiamo il tempo, non abbiamo il tempo, non è vero che non abbiamo il tempo, non siamo mica capaci di trovarcelo il tempo, perché il tempo si trova per tutto, per le cose utili della nostra vita si trova. Se dobbiamo andare dal dottore lo troviamo il tempo, per mangiare lo troviamo il tempo, per dormire lo troviamo anche se magari poco, dobbiamo trovarlo anche per metterci in ascolto della parola di Dio. La catechista che faceva fatica, ricordo tanti anni fa, trovare un momento di intimità, si ritirava in bagno, era l'unico luogo dove la lasciavano tranquilla. Ogni luogo della propria casa può diventare la cella del proprio cuore, dobbiamo metterci in ascolto. Può essere un angolo, può essere il letto, può essere la cucina, può essere ovunque. Quale metodo? Terzo: quali sono le strade, quindi il terreno delle pietre, i rovi, che impediscono alla parola di produrre il ben frutto abbondante? Qua abbiamo tutti motivo per lavorare molto, cioè che cosa indurisce il mio cuore per far entrare in una strada, quali sono le pietre che impediscono di avere un terreno profondo, quindi il terreno da dissodare, o i rovi che soffocano la parola. E abbiamo tutti tante idolatrie nel nostro cuore. Ho individuato con l'aiuto della guida spirituale i mezzi per trasformare la mia vita rendendola feconda. Poi teniamo presente che è un lavoro da fare non una volta sola, ma sempre nella nostra vita. perché chi coltiva la terra non la coltiva mica una volta sola, bisogna coltivarla continuamente e dopo starvi a Dio continuamente, perché le erbe cattive nascono sempre, quindi bisogna tirarle fuori. Non è che perché lo tirate Dio una volta siamo buoni. Quarto, la parola della nuova famiglia di Dio che è la Chiesa crea vincoli di parentela e di amore superiore a quelli naturali. Quale profondità ha raggiunto la mia identificazione con Cristo? Posso dire di pensare, sentire, volere, agire come Lui? Sono parte viva della sua famiglia. Anche l'ascolto della parola dovrebbe renderci veramente più fratelli di ogni altro. La parola compagnia viene da coloro che mangiano lo stesso pane. Se abbiamo mangiato lo stesso pane, siamo diventati compagni. D'accordo? La parola compagnia viene proprio da lì. Più il pane è sostanzioso, più l'intimità diventa profonda. Quindi noi condividiamo, pensate, l'Eucaristia e la parola di Dio. Quando ho lasciato la comunità di Lago, che ho fatto pensiero, o è stato quando ho lasciato Tomegliara, forse perché gli anni passano, forse quando ho lasciato Tomegliara, a te che mi sei diventato prezioso perché abbiamo condiviso insieme il pane della parola di Dio. E ho lasciato uno scritto. Cioè, diventiamo preziosi se condividiamo insieme la parola di Dio che ci impegna, perché poi non abbiamo più alibi per giustificarci gli uni di fronte agli altri. Se abbiamo ascoltato la stessa parola che ci chiede le stesse cose, di perdonarci, di accoglierci, di avere misericordia, pazienza, nello stesso gruppo, la stessa parola, ci sono più alibi o no? E guai se contraddiciamo quello che la parola ha detto, allora diventiamo operatori del maligno, non operatori del bene. Quinto, la parola di Dio che ogni giorno accolgo produce nella mia vita ciò che tale parola significa, o permetto un pochino, oppure ho purtroppo la sensazione di non esserne toccato. E sesto, come riesco ad integrare la parola di Dio che vi parla costantemente con la mia vita concreta? Mi deve toccare tutto, se ti vedi sono le spine e rovi, perché potrei dire, beh, insomma, adesso ho fatto quello che il Signore desiderava, ma adesso ho gli affari da concludere. Non si sente a compromessi, perché sono le leggi del commercio, le leggi della vita quotidiana, ma noi dobbiamo vivere un'integrità tra vita e fede. Non posso dire questa è la fede, questa è la vita. Vivere a cassetti, no? Ecco. Domande, riflessioni, condivisioni.